Via Terraglio è una strada antica, circondata da bei filari di platani secolari e più recenti esemplari di acero riccio, più resistenti ai primi e anche tipici di queste zone. Siamo in Veneto e il Terraglio è la strada che collega Venezia a Treviso, si pensa, sin dal X secolo d.C. Strada dritta, oggi affiancata da una bella ciclabile, trafficata di camion, frequentata da prostitute, un luogo che fonde le anime della provincia e della periferia più umile e degradata. Eppure una volta il Terraglio era la strada delle ville e in Veneto, si sa, villa è sinonimo di sfarzo, opulenza, bellezza. Ne restano alcuni esempi, isolati dal contesto, si dice operoso e produttivo. Si chiama Terraglio perché, con tutta probabilità, costruita in conseguenza allo scavo di un canale che doveva unire la città di Treviso e Venezia. I resti degli scavi di quel canale hanno formato un terrapieno lungo, rettilineo. Ed ecco qui la strada, nata ancor prima di essere stata progettata. Siamo in via Terraglio. Via Terraglio al civico 292. Quando i numeri diventano così alti, si perde persino il senso di appartenenza alla città. E infatti siamo al confine con Mogliano, terre di mezzo. Ma non è l'influenza della provincia ad aver originato la nostra storia. Non è il degrado di questa zona di Mestre, dove ormai il profumo della laguna non si sente più, oscurato da quello delle tame nei campi e dei camion, ad aver originato la nostra storia. Mestre osserva spettatrice innocente quello che si consuma nelle sue case. Mestre è una città di lavoratori, di gente che si alza presto e va a lavorare, di famiglie che si dedicano ai loro figli, l'unico tesoro che sono in grado di accudire, figli che rappresentano il loro futuro. La nostra è una storia di un bambino qualsiasi, un bambino la cui debolezza mentale è rimasta compressa e alla fine esplosa nella violenza più cieca. Un bambino che aveva bisogno di imparare a camminare da solo e che per farlo ha commesso i crimini più efferati. Un bambino che è rimasto tale fino all'età della sua morte, 26 anni. Una morte avvenuta il 22 maggio 1988. Sono Francesco Migliaccio. Oggi vi porto con me nel buio della mente. Un buio che per gli esperti prende il nome di schizofrenia dissociativa. Un buio che per ciascuno di noi rappresenta uno spazio da illuminare per capire chi siamo, per capire il mistero della nostra esistenza. Benvenuti a una nuova puntata di Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Mestre è una città intensamente abitata. Pensate che nel 1981, anno nel quale prende il via la nostra storia, vanta un triste primato. Offre solamente 20 centimetri quadrati di verde per abitante. 20 centimetri quadrati. Un fazzoletto. Per una città operaia che offre manovalanza a Venezia e alle industrie circostanti, quale spazio può essere concesso ai bambini? Quale futuro? Molti, la stragrande maggioranza, sono sopravvissuti, altri, pochi, non ce l'hanno fatta. Tra questi, il ragazzo di cui vi raccontiamo. La cronaca spietata gli ha affibbiato tanti soprannomi. Il mostro di Mestre, e il motivo ve lo potete immaginare, date le sue origini. Il killer dagli occhi di ghiaccio, per via del suo sguardo, gli occhi cerulei, affascinanti. Il cherubino nero, per la sua aria innocente di eterno bambino, l'assassino della luna piena, per la casualità che vuole le sue vittime private della vita sotto il plenilunio. Tra i miei viaggi all'interno dell'oscurità della mente, questo è uno dei più lunghi e difficili. Sapete perché? Perché non riesco a guardare il volto di questo ragazzo e pensare ai suoi 19 anni, al suo viso di bambino, alla tristezza in quegli occhi e a non pensare perché? Perché quella che poteva essere un'esistenza felice, quella di un giovane bello e intelligente, è diventata la maledizione di una vita, una maledizione mortale. Arriveremo presto a quel 1981. Adesso è ora di avvolgere la cassetta sino alla fine. Anno 1988. È il 22 maggio 1988. Le videocassette hanno i colori sbiaditi e le immagini sono poco chiare. Non lo sono i verbali della polizia penitenziaria sulla scena che si presenta ai secondini quella mattina, nel carcere di massima sicurezza di Vicenza. Il corpo del detenuto Roberto Succo, di anni 26, è disteso nella sua branda, il capo coperto dal cuscino. Dallo spioncino la guardia ha pensato che il detenuto volesse dormire ancora un po' a dispetto della luce già alta che entra dalla finestra sbarrata. Ma quel giovane non si muove, neanche a seguito dei ripetuti richiami. Aperta la cella, la scena che si presenta è desolante. Una volta rimosso il cuscino, si nota la testa del giovane infilata in un sacchetto di plastica. Il fornello da campeggio al suo interno. Roberto si è costruito la sua piccola camera a gas. Roberto si è tolto la vita. Un viaggio il suo che ha in questa tappa di Vicenza il capolinea della sua parabola. Poco prima era nel carcere di Livorno, dove ha parlato a lungo con gli inquirenti, ai quali ha snocciolato tutta la sua storia, tutti i suoi delitti. Ancor prima a Treviso, dove ha tentato la fuga dall'infermeria sui tetti per finire con un volo di 4 metri e le costole rotte. Come se la sua corsa dovesse trovare un ostacolo sempre più forte, sempre più deciso, nel quale o ne esci vivo o sei morto. Arrestato a Santa Lucia di Piave, sempre nel suo Veneto, Succo è reduce da un viaggio drammatico nel quale ha cercato, a modo suo, di scrivere la propria storia. Andiamo indietro di una traccia. Siamo in Svizzera. Roberto Succo ha con sé pistole, denaro, munizioni. È ricercato, si sente braccato, è fuggito dalla Francia per trovare un po' di pace. È il 30 gennaio 1988. Un insegnante sta facendo la spesa a Lutry, sul lago di Losanna. Viene avvicinata da un giovane che le mostra la pistola. Le chiede di accompagnarlo in una località vicina. La donna non può far altro che accettare. La sensibilità di un insegnante penetra nella psicologia fragile di Roberto con facilità, scoprendo il suo animo adolescenziale. Il ragazzo, durante il viaggio, arriva persino a baciarle una guancia, come a ringraziare un animo capace di riconoscerlo. Un ragazzino, Roberto Succo, il mostro. Un bambino sperduto che sa che è arrivato alla fine della sua corsa. Le dice: «Io sono niente, sono un morto, non sono un essere vivente, la mia vita non vale nulla, nessuno dovrebbe diventare come me». Benché braccato, riuscirà a fuggire ancora una volta, salvando quell'insegnante da un destino che non ha risparmiato poco prima altre 5 vittime. Scopriamole una ad una. ancora indietro di una traccia. Roberto Succo è arrivato in Svizzera dalla Francia, ve l'abbiamo detto. È qui che è in cerca di se stesso, dell'amore, di qualcosa che possa rompere la sua solitudine. In Italia non può tornare, è un ragazzo in fuga. Si nasconde in un quartiere dei bassi fondi di Tolone, ignorato dai più. Un'esistenza solitaria la sua, rotta ogni tanto da qualche incontro. Cambia auto e identità con regolarità. Si fa chiamare Kurt, dice di essere inglese. È già un anno che vive di espedienti, invisibile ai più, fino a quando non decide che è arrivato il momento di scrivere la prima pagina della sua drammatica storia francese. 2 aprile 1987. Preserve. Un poliziotto ferma un'auto di passaggio. Alla richiesta dei documenti, Roberto estrae un fucile e spara al poliziotto. André Castillo. In faccia. Quando il corpo del brigadiere viene scoperto, verranno notate dai colleghi la mancanza della sua pistola di ordinanza e delle munizioni. Roberto Succo è armato e vuole emergere dall'anonimato. A modo suo. La polizia francese, com'è che si dice in questi casi, brancola nel buio. Intanto Succo si sente a proprio agio in questo ruolo di onnipotente, anonimo dispensatore di morte. Decide che può esprimersi ancora, che può osare di più, ma ha così tanto amore da dare. Forse una donna potrà annullare la sua carica aggressiva, mettere in luce le sue grandi qualità. Andiamo avanti. Adocchia una ragazza, Françoise Boudin, di origini vietnamite. Una bellezza esotica che lo rapisce, al punto di decidere che sarebbe stato lui a rapire lei, non prima di avere ucciso un medico che abitava poco lontano, forse perché si era accorto del rapimento. Per circa 2 mesi vivrà con lei, legata, in una casa nel bosco, uccisa all'ennesimo rifiuto e fatta sparire nel fiume. Cercava amore, Roberto, e ha trovato l'ennesima vittima della sua follia omicida. Dentro di sé lo sa che ha bisogno di cure, che quella non è la strada giusta, ma chi può fermarlo se non se stesso? È in un ennesimo locale notturno che Roberto conosce Sabrina, una ragazza quindicenne per la quale è facile innamorarsi della sua bellezza e prestanza fisica. Lui è molto più grande, è vero, ma dall'animo fanciullesco. È per questo capace di innamorarsi di lei. I due vivono settimane intense, piacevoli, da innamorati, si potrebbe dire. Vediamo come va avanti. Come animato da un'improvvisa voglia di quotidianità, Roberto porta Sabrina a fare un giro. La porta in campagna, lontano da occhi indiscreti. Le dice che con lei sente di poter essere se stesso, di poter condividere con lei qualsiasi segreto. Sono un agente segreto e questa è la prova. Estrae dal cassettino dell'auto la pistola, quella sottratta al brigadiere ucciso. Sabrina è eccitata. È l'amante di un eroe segreto, vive come in un film. Nello spiazzo davanti a un capanno, lui la cinge da dietro e le fa impugnare l'arma. Spara. Bang! Adrenalina al massimo. Sabrina non lo può sapere, ma proprio dentro quel capanno, oggetto di bersaglio, si trova il cadavere di un'altra vittima, un medico, ucciso lo stesso giorno del rapimento di Françoise, la donna che lui voleva amare e che lo ha rifiutato. Da dove nasce questa inquietudine che esalta il profilo malato di Roberto? Da quale fatto? O per meglio dire, da quali tragici avvenimenti ha origine? Scopriremo tra breve che in Roberto alberga una furia omicida che lo ha portato ad essere additato come il mostro di Mestre. Così come scopriremo il legame di Roberto Succo con questa città, visto e considerato che sinora abbiamo parlato di delitti avvenuti oltre confine, in Francia. Le storie che esplorano le profondità più buie dell'animo umano, i demoni che si nutrono delle angosce metropolitane, non amano la semplicità, né i finali a lieto fine. Sono Francesco Migliaccio. A me, come sempre, il compito di accompagnarvi in questi sentieri di tenebre. Sabrina comincia a dubitare. Quell'episodio della pistola, quel fare eccentrico del suo ragazzo, il suo cambiare continuamente auto, diventano per lei, sinora accecata dalla passione, elementi chiari di un quadro che la turba. Non può più continuare con lui. È arrivato il momento di dire basta alla loro relazione. E Roberto è di nuovo solo. Una bomba pronta ad esplodere ancora e ancora e ancora. È il 24 ottobre 1987. A Aix-les-Bains viene scoperto il cadavere di una casalinga di 41 anni, Claudine Duchussal. Viene trovata nuda. È stata violentata e poi ammazzata. Un solo proiettile, alla testa. E fanno quattro. Con il brigadiere, Françoise, e il medico. Adesso Roberto è completamente fuori controllo. È sempre un bel ragazzo, dagli occhi tristi e gentili. Ma è solo una maschera. Roberto è solo un corpo animato dalla follia. È il gennaio 1988. Siamo ancora a Tolone. In un night della città, Roberto si intrattiene con tre ragazze. Gli viene facile, giovane, avvenente, il fisico scolpito. Il capetto del locale, un pregiudicato, si fa avanti. Tre ragazze sono troppe, anche per un giovane di bell'aspetto come quel ragazzo. Succo non ci sta. Gli risponde per le rime. L'altro lo vuole rimettere al suo posto. Insieme ai suoi compari lo invita fuori a regolare i conti. Si trovano così in strada. Roberto non ha nessun freno. Non ci pensa due volte a impugnare la pistola con la quale ferisce l'avversario. Un colpo gli trapassa la spina dorsale. Resterà paralizzato. Ma non è finita. La polizia, chiamata da qualcuno, interviene. Roberto ne ha anche per loro. Fa nuovamente fuoco. Ferisce un agente e il commissario. Poi si avvicina a quest'ultimo, a terra, implorante. Lo guarda fisso negli occhi. Tre parole. Je te tue. Io ti uccido. La Smith & Wesson puntata al volto. 5 morti in terra francese. Adesso il caso diventa nazionale. La stampa, la polizia, tutti alla ricerca di questo killer spietato dall'accento inglese, anzi olandese, anzi tedesco, che si fa chiamare Kurt. L'assassino della luna piena è stato soprannominato per via della strana coincidenza che lo vuole in azione nelle notti di plenilunio. Lui non si cura della polizia che gli dà la caccia. Nel suo delirio, Roberto non ci mette molto a mettere in correlazione un grilletto tirato e una vita sacrificata in nome della prova della propria esistenza. Perché Roberto Succo ha bisogno di provarsi di essere al mondo, di essere capace di incidere nell'esistenza delle persone, di scaricare nei confronti degli altri le sue ossessioni, le sue paure. Succo passa da un rapimento all'altro, da uno stupro all'altro. Da dove è nato questo bisogno appagato in modo tanto perverso? Domande, domande e ancora domande, la cui risposta è in Italia, probabilmente a Mestre, sicuramente in Veneto. La polizia francese è sulle tracce del killer. Sta chiudendo il cerchio. Ha rintracciato Sabrina. Sta raccogliendo informazioni utili. Ma Roberto ha già varcato il confine. Direzione Veneto. Quando ti senti solo, quando vuoi fuggire da tutto, quando la tua idea di te stesso, per quanto strampalata, si infrange irrimediabilmente contro la realtà, si torna sempre là dove tutto è avvenuto. Come si dice, il ritorno alle radici. In questo caso il Veneto, che ha dato i natali a Roberto Succo, il mostro, l'assassino della luna piena. Cinque morti pesano sulla coscienza di Roberto. Ma siamo sicuri che non vi sia altro? Siamo sicuri che una personalità fragile e sensibile come la sua non sia stata segnata da un'esplosione emotiva che affonda le proprie radici ancora più indietro, nel passato? Quelle cinque morti, così inutili, così casuali, forse sono solamente la punta di un iceberg emotivo che cova nel profondo dell'animo di Roberto Succo. È il 28 febbraio 1988. Roberto sta tornando dalle parti di casa. Si avvicina a Santa Lucia di Piave, un paese dove ha trascorso l'infanzia. Forse è presso un'amica che lo conosce. Ma la polizia è sulle sue tracce. Lo aspetta, lo ferma. Succo cerca di raggiungere le armi nel bagagliaio, è disperato. Ma Raffaele Ruggero, un poliziotto che lo conosce bene, è pronto a fermarlo e ci riesce. Raffaele Ruggero, un piccolo grande eroe capace di fermare il mostro di Mestre. Dopo l'arresto, Raffaele, sconvolto, dichiara: «L'ho conosciuto bambino e ho arrestato un mostro». Mi verrebbe voglia di chiedere a Raffaele: com'era Roberto bambino? Era un bimbo normale? Giocava con gli altri bambini? I suoi genitori lo hanno amato? Arriveremo all'ultima terribile verità di Roberto Succo. Roberto, dopo l'arresto eseguito da Raffaele Ruggero, viene rinchiuso nel carcere di Treviso. E da qui la sua storia, la sapete. Il carcere a Livorno, dopo il suo tentativo di evasione, e poi quello di massima sicurezza di Vicenza, dove si dà la morte, la testa nel sacchetto, il gas della bomboletta del fornelletto. Fine della storia. Lo so... Non ho risposto alla domanda che dall'inizio della nostra storia ci stiamo ponendo. Da dove arriva tutto questo dolore? Da dove viene questa solitudine? E voi? Non avete ancora indovinato? Eccovi il primo indizio. Chiedetevi perché la polizia italiana stesse cercando ovunque Roberto Succo. Anzi, chiedetevi perché Roberto è andato in Francia per poi darsi alla macchia. Già, era braccato. Ricercato dalla polizia italiana per un fatto agghiacciante avvenuto 6 anni prima, nel 1981. Roberto era fuggito il 19 giugno del 1986 dal manicomio criminale dove avrebbe dovuto scontare 10 anni. 5 aprile 1981. È domenica. Roberto ha 19 anni. Sta per dare la maturità. Chi era Roberto Succo sino a quel 5 aprile 1981? Un bravo ragazzo, certamente, amato dai genitori, soprattutto dalla madre, che non lo lasciava solo un secondo, che aveva per lui tante premure, troppe premure. Non lo lasciava vivere, gli controllava persino l'aria che respirava. Roberto, sin da piccolo, si è fatto cullare da tutte queste attenzioni. Poi, lentamente, inesorabilmente, sono diventate tante, troppe, insistenti, insopportabili. Il papà, funzionario del commissariato di Venezia, non c'è mai, sempre di turno. Fa tutto la mamma. Lei dice quando è ora di giocare, quando di studiare, quando deve tornare a casa. Persino quella sua passione per gli animali non la sopportava. Lui, che gli animali li cacciava, soprattutto quelli piccoli, li catturava e poi li vivisezionava per comprendere come fossero fatti dentro. Esperimenti scientifici, li chiamava. Roberto si sentiva costantemente spiato, al punto che era arrivato a tendere dei fili di nylon per tutta la cameretta per scoprire se la madre fosse entrata a rovistare tra le sue cose. Quel bambino fragile, emotivamente instabile, non aveva un briciolo di spazio per sé, protetto da quella madre troppo premurosa, troppo presente, troppo... troppo. È domenica, Roberto. Hai 19 anni, Roberto. Adesso è arrivato il momento di vivere la tua vita. Hai la patente, Roberto. Puoi guidare la macchina del papà. Roberto, un bel giro te lo puoi fare. Non devi sempre rendere conto di quello che fai. E prendila, l'Alfa Sud di papà Nazario. Lui è a Venezia, ancora di turno. Che se ne fa di quello schianto di macchina che sembra una coupé col motore da corsa? È domenica, mamma. Voglio uscire con la macchina. Mamma, solo un paio d'ore e poi la riporto la macchina al papà. Dai, non succede niente. Dai, dammi le chiavi, per favore, un giretto. E quando papà torna, la trova davanti al marciapiede. Niente? Maledetta. È colpa tua se sono sempre solo. È colpa tua se non mi fai vivere. Mi hai sempre tolto l'aria. Non mi lasci in pace un solo istante. Ma cosa vuoi che faccia? Che la faccia finita? Ma certo, sai che cosa faccio? La faccio finita con questo. Sì, è un serramanico, mamma. Lo vedi? Ce l'ho in mano. Lo vedi, mamma? Se non mi lasci stare, mi buco la pancia come è vero che sono tuo figlio. Vuoi che lo faccia? Mamma, vuoi che lo faccia? Vuoi che lo faccia? No. Maria, la mamma, non vuole che Roberto si faccia male. Ha passato 19 dei suoi 41 anni a proteggerlo. Figuriamoci se può tollerare anche il minimo graffio sulla pelle di quel ragazzo così bello, il suo principe azzurro. Ma dove avrà preso quel coltello? Pensa Maria mentre si fa avanti per prenderglielo con la forza. Gli si getta di peso, ma lei è solo una donna. Davanti a un ragazzone forzuto da mesi e mesi di palestra non c'è niente da fare. Quel coltello è saldo. Potrebbe farsi male. Non lo può permettere. Deve usare tutta la sua forza. Roberto, a quella violenza si ribella. Spintona la madre, rigira il coltello fra le mani. Uno spintone un po' più forte, il coltello nelle mani, ancora un pugno e una spinta. Il coltello fra le mani, il coltello penetra nel ventre di Maria. La mamma, la sua mamma, ora urla, ora sanguina. Si accascia a terra. Lui le piomba addosso, accecato. Estrae quel coltello insanguinato, tornato ancora nelle sue mani, realizza quello che ha fatto e capisce che può, che ne ha la forza, che può dirsi che la vita è sua e che può, ha la forza, che deve farne quello che vuole della sua vita. E allora giù un altro colpo, giù ancora un altro, e dai, e dagliene sul corpo, sul collo, sulla faccia, ovunque, fino a che non rantola, fino a che non trema tutta, in modo così innaturale. E smettila di tremare! Giù colpi fino a che non la finisce con quella storia! in un lago di sangue. Sono le 9 di sera. Il silenzio in casa Succo. Il silenzio della morte. Roberto sente quell'odore acre, l'odore del sangue. Prende il corpo della madre e lo trascina nella vasca da bagno. Almeno il sangue non andrà in giro dappertutto. Tutti i suoi vestiti sono sporchi, ma a lui non importa. La madre ancora ha dei piccoli tremori, gli ultimi spasmi prima di finire. Roberto vuole che la faccia finita. Riempie la vasca d'acqua. Almeno così finirà coi polmoni pieni e la smetterà. Quel mostro a due teste. E ora che si fa? Bisogna pulire prima che arrivi papà, di ritorno dal turno in questura. Già, papà, che ne sarà di quel povero uomo che non ha mai conosciuto? Era anche lui così legato alla mamma. Quel mostro a due teste ha soggiogato anche lui. Morirà di crepacuore sapendo di una moglie morta e di un figlio in carcere per tutta la sua vita. Una fine che non merita. Una fine che non potrà fare. No, Roberto non lo permetterà. No, papà, meriti ben altro. Meriti di riposare con la mamma. Così sarete insieme per sempre. Il padre è di rientro. È quasi mezzanotte. Roberto si apposta dietro la porta con un'accetta in mano. La tiene alla rovescia. Non vuole infierire con il padre. Lui non gli ha mai fatto nulla. E forse proprio per questo non prova rimorso nei suoi confronti quando gli fende il primo colpo dalla parte piatta per non farlo a pezzi. Un urlo strozzato, poi un altro colpo e un altro. La testa spappolata. La chiude in un sacchetto per non sporcare ancora in giro e lo trascina nella vasca insieme a Maria. Poi versa del detersivo nella vasca. L'odore del sangue gli dà fastidio. In 3 ore Roberto Succo uccide madre e padre e finalmente può stringere in mano le chiavi dell'Alfa Sud, l'Alfa con la quale potrà farsi finalmente un giro. Un giro che voleva fare quella sera del 5 aprile del 1981. Volevate sapere cosa animasse Roberto Succo per quei delitti efferati di cui si è macchiato in Francia? Ecco, la ragione sta in quella via del Terraglio, periferia di Mestre, dove per 19 anni si è condotta anonima la sua vita, dove per 19 anni ha tentato di essere se stesso ma non c'è riuscito, pensando di dover render conto di ogni cosa alla madre, ogni decisione, ogni azione, persino ogni respiro. Dove alla fine ha dovuto ribellarsi a quel gioco, a quel mostro a due teste. Così la definiva gli inquirenti che cercavano di capire perché un ragazzo di buona famiglia uccida improvvisamente i suoi genitori, senza dar loro scampo, come degli animali, come a volerli liberare da una brutta malattia, come a voler liberare se stesso dalla malattia del vivere. E che dire di quel sacchetto? Quel sacchetto nel quale ha infilato la testa del padre. Ricordate come Roberto si è ucciso? Con un sacchetto simile nel quale ha infilato la testa prima di farla finita. Una semplice coincidenza? Può darsi. Ognuno è libero di dare la propria interpretazione. In fondo, noi siamo liberi. Liberi di girovagare tra i nostri demoni, i nostri demoni urbani.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.